Come stai, fratello Moore? Grazie, fratello. È stato certamente, devo dire amen a questo, il Signore sia benedetti stamattina in modo molto insolito. Avevo qualcosa in mente di cui stavo per parlare e l'ho proprio cambiato subito. È del tipo di riunioni che mi piace, quella dolcezza dello Spirito Santo che interviene, che scorre sull'edificio. E poi lo Spirito Santo ieri sera, immagino che deve essere stata una profezia, ho detto ai ministri dietro di me che il loro momento sarebbe arrivato. Si stavano sacrificando e stamattina, prima ancora che potessi iniziare quasi, la bontà dello Spirito Santo è andata proprio fra quei ministri, li ha dichiarati guariti proprio giù attraverso di ciò, dicendo a loro le proprie condizioni e malattie e quant'altro. Oh, egli è buono, non è vero? Lo è certamente, un padre meraviglioso, siamo così grati per lui. E ora domani pomeriggio, se il Signore vuole, cambieremo il servizio da domani sera a domani pomeriggio. E penso che sia buono, dà a tutti la possibilità di mantenere disponibili le proprie chiese. Penso sempre che sia il dovere di un cristiano stare al suo posto di dovere. E in quel modo, quando abbiamo un raduno come questo, e i fratelli che sono disposti a chiudere le loro chiese, a mandare la loro gente. Dico a tutti voi visitatori qui ora, che siete qui da fuori città e lontani da queste chiese, andate in chiesa domani, fate proprio la vostra scelta. C'è un bel gruppo di fratelli qui e delle belle chiese che credono in questo stesso Vangelo che predichiamo noi. Si trovano qui e saranno felici di avervi nelle loro scuole domenicali domani mattina e nelle loro chiese domani sera. E ora assicuratevi di presenziare a una chiesa, la chiesa che scegliete. Immagino che i fratelli vi abbiano detto dove hanno fatto qualche tipo di programma per dire dove si trovano, e riguardo a questo di solito lo fanno e siete invitati in tutte. E così ora la chiesa, ovunque andiate in chiesa, quella che rappresentate, qualsiasi cosa vogliate fare, quello andrà proprio bene. Ora li vedo entrare nei cinema o qualcosa del genere, quindi c'è un grande spirito fra le persone, sembra si stia muovendo un grande risveglio in questa direzione. Confido che non perderà mai quel meraviglioso spirito che c'è stato nella riunione stamattina. È davvero qualcosa quando si vede la bontà di Dio e la sua misericordia venire a benedirci e fare le cose che Egli ha fatto stamattina. Ora, se il Signore vuole, domani pomeriggio voglio renderlo un buon raduno cristiano e lasciare che tutti vengano fuori. Domani pomeriggio predicheremo un sermone evangelico, se il Signore vuole. E il fratello Leo, il nostro uomo dei libri, ha detto: fratello Branham, una volta dovresti predicare qua giù a queste persone come quella predicazione da Zoticone all'antica. Il Signore che è buono con noi, vogliamo che andiate nelle vostre Bibbie se lo desiderate, o semplicemente annotiate il testo, o solo un versetto da leggere in Luca, il primo capitolo, 37° versetto. Con ciò sia che nulla sia impossibile a Dio. E Maria disse: ecco la serva del Signore, siami fatto secondo le tue parole. E l'angelo si partì da lei. Chiniamo i capi solo un momento. Nostro Padre Celeste, veniamo nel nome del Signore Gesù per chiedere misericordia e perdono delle nostre mancanze. Vogliamo pregare stasera, Signore, che Tu continui a visitarci in queste grandi visite del Tuo Spirito Santo, che Tu possa mostrarti vivente finché non apparirai di nuovo sotto forma fisica alla seconda venuta. Preghiamo, Padre Celeste, che se c'è qualcuno fra noi che non Ti ha ancora accettato come proprio caro, amorevole Salvatore, che stasera sia quel momento in cui faranno quell'unica cosa del tutto sufficiente. Sì, Signore, io credo. Quelli che hanno iniziato così e non sono ancora giunti al battesimo dello Spirito, preghiamo che anche loro cedano stasera al battesimo dello Spirito Santo. Ieri sera siamo stati così felici, Signore, di vederti uscire fra la gente, quelli che hanno alzato le mani, che non avevano biglietti di preghiera. Vedere il tuo grande Spirito Santo uscire a guarire i malati e gli afflitti e chiamarli, facendo proprio come facevi quando esso dimorava nel corpo del nostro Signore Gesù Cristo. Mostrando che sei ancora nella tua Chiesa, persone che si alzano dalla barella e se ne vanno, e quelli che erano in punto di morte all'ultima speranza, hanno visto la luce di Dio e l'hanno accettata, se ne sono andati guariti. La grande riunione di stamattina nella comunione con lo Spirito Santo, mentre eravamo seduti insieme nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Oh Dio, quanto l'amiamo! E preghiamo che tu ci dia le tue benedizioni celesti stasera. Non guardare alla nostra indegnità, Signore, perché siamo indegni e non c'è niente che potremmo fare per meritare qualcosa. Quindi confessiamo umilmente che siamo nell'errore e siamo ingiusti, e tu solo sei giusto. E veniamo nel nome del Signore Gesù, come Egli ci ha ordinato di fare, promettendo che avremmo ricevuto quello che chiediamo. Dio, sto per chiederti una grande cosa e prego che lo Spirito Santo investiga ogni cuore qui stasera. Se hanno bisogno di guarigione, guariscili, Signore. Di qualsiasi cosa abbiano bisogno, concedilo, Signore. E non dimenticarti di me qui dietro. Non dimenticare questo amabile gruppo di ministri, Signore. Benedici le loro chiese domani. Possano essere proprio affollatissime e lo Spirito di Dio scorrere tra loro. Che possa sorgere un risveglio all'antica in questo paese qui e attraversare proprio la nazione. Benedici tutte le persone ovunque, Padre. Ora, mentre ho letto queste poche parole, prego che tu le benedica nel nostro cuore. Lo chiediamo nel nome del Signore Gesù. Amen. Il sole del mattino stava proprio sorgendo sulla collina, mentre lei stava percorrendo la consueta stradina, scendendo dalla collina dove viveva. E mentre camminava con la brocca sotto il braccio, forse stava pensando, meditando, come di solito le giovani donne verso quell'età possono camminare pensando. Lei era sulla strada per il pozzo della città per prendere la provvista quotidiana d'acqua. Ci viene detto che sua madre era morta, quindi in un certo senso lei custodiva la casa da sola e il suo anziano padre, e stava pensando al giorno prima. Deve essere stato il primo giorno della settimana, dopo che avevano avuto il servizio del sabato, e il sole si stava alzando piuttosto bene, stava salendo nei cieli azzurri della Palestina. E la dolcezza dei fiori quando sorge il sole, quell'atmosfera, quel profumo dei fiori e dei caprifogli. Quando il calore li secca giusto qualche ora prima che li secchi di nuovo, mi piace quell'ora del mattino, penso sia fresca, mi piace uscire nei giardini. Penso che un ministro dovrebbe venire sul palco non carico di molta cura, ma della freschezza della presenza del Signore. Uscire presto al mattino, dopo che tutti i demoni sono andati a letto e il raduno della notte è quasi finito. E poi si fa calma e fa silenzio e si sente quel profumo, la dolcezza. E credo che se un ministro rimanesse proprio davanti a Dio finché non sia venuto sul pulpito, verrebbe come un odore soave, unto con lo Spirito Santo per portare il messaggio di Dio alle persone dal cuore affamato che stanno aspettando. Mentre faceva la strada lungo il sentiero, credo, o potrei dire questo come un piccolo dramma, che lei stava pensando a quello che era accaduto il giorno prima. Dopo che erano venuti dalla chiesa, era consuetudine che il suo fidanzato Giuseppe dovesse andare a casa con lei quel giorno per il pranzo. E quando il pranzo era stato preparato e bene avevano pranzato, e come al solito si sedevano sul portico, guardando lungo la piccola valle dall'altra parte della collina. Giuseppe era un falegname e sapendo che stava per sposare questa bella giovane fanciulla ebrea, essendo un falegname, stava costruendo la loro futura casa sull'altra collina. Quindi, sapete, immagino che doveva avere quel piccolo tocco speciale per questa, perché avrebbe portato la sua bella giovane sposa in questa casa e le porte dovevano adattarsi proprio bene. E si stava prendendo il tempo per farlo, perché non voleva un lavoro affrettato su questa. Lui doveva essere, le finestre dovevano adattarsi proprio bene, le porte proprio bene. Immagino quando entrava nel cancello fosse a forma di un cuore grande, così che quando entrava faceva il cancello a forma di cuore con rose tutto intorno alla casa, e avevano pianificato questo da un po' di tempo dal loro fidanzamento. E uscivano all'esterno, diciamo, la domenica pomeriggio e si sedevano nel portico e guardavano proprio dall'altra parte dove ci sarebbe stata la loro futura casa, e come d'abitudine parlavano del Signore, perché tutte e due erano grandi credenti in Dio. E questa domenica era stata speciale, mentre si erano affrettati a pranzare e a lavare i piatti, e Giuseppe era già seduto nel portico quando era arrivata Maria. E deve essere stata una qualche conversazione del genere, quando di solito parlavano di come era formata la casa e proprio come sarebbe sembrata, e i rabbini sarebbero andati a casa con loro per il pranzo. Ma invece erano caduti sull'argomento del messaggio del mattino che avevano sentito dal rabbino, l'illustre onorevole. E forse fu Maria che disse: Giuseppe, non è stato un messaggio impressionante stamattina quello che il rabbino ha predicato, il nostro amato pastore? Oh, Giuseppe deve aver detto: è stato un messaggio eccezionale, mi è piaciuto tantissimo quando ha parlato di quel grande Geova Dio che guidò le nostre genti fuori dall'Egitto. Non ti ha entusiasmato quando ha letto i rotoli dell'Esodo, quando furono portati fuori, come Geova li guidò con una colonna di fuoco? E non avevano proprio nessuna bussola con cui andare, ma andarono con la guida dello Spirito. Oh Maria, non sarebbe meraviglioso se potessimo vivere tutta la nostra vita guardando quella colonna di fuoco ed essere guidati come lo furono loro? E come quando avevano bisogno di cibo, egli fece piovere la manna dal cielo, ebbero pane. E poi quando avevano bisogno di carne, egli sospinse quaglie dalla costa e riempì il terreno. E quando avevano bisogno di acqua, egli ebbe una roccia percossa. Quando erano malati, ebbe un serpente di rame come espiazione per la loro malattia. E oh, quanto fu grandioso! Ma disse: tesoro, credo che lui abbia rovinato tutta la cosa quando ha detto: ma ahimè, Geova non lo fa più. In un modo o nell'altro ho sempre creduto che Geova rimane sempre lo stesso. Egli non può proprio venir meno. E credo che il motivo per cui viviamo nei giorni in cui viviamo è perché la nostra gente ha perso la fede in Geova. Credo che egli è immortale, non invecchia e non si esaurisce. Egli proprio semplicemente è lo stesso Geova e non si aspetta che noi... Non penso di disprezzare o mancare di rispetto all'onorevole rabbino. Ma quando ha detto stamattina nel suo messaggio che Geova non ha compiuto più miracoli, che l'unica cosa che voleva che facessimo era di andare in chiesa e pagare le nostre decime, vivere bene per quanto possibile ed egli ci porterà a casa in gloria. Io non riesco quasi a crederci, Maria. Io credo che Geova voglia che camminiamo con lui come camminarono in quel giorno. E poi deve essere stato che Maria disse: oh caro, sai, prima dovremmo leggere le scritture. Ebbene, se siete mai stati in una casa palestinese e vedete alcuni dei vecchi monumenti antichi, i libri della Bibbia erano tenuti in un, come un, viene chiamato rotolo, arrotolato, come un bastone. E li tenevano in un contenitore come un cestino e li infilavano proprio in questo contenitore. E come il rotolo di Isaia, il rotolo di Geremia, tutti quei profeti erano all'interno. E così non faceva alcuna differenza quale leggessero, perché sapevano che sarà tutto ordinato da Dio perché erano i loro profeti. Così Giuseppe disse: bene, mia cara, vorresti entrare a prendere uno dei rotoli? Lei semplicemente allungò la mano a caso per prendere il rotolo e lo portò fuori. Disse: bene, caro, oggi sembra che leggiamo dal libro di Isaia.
So he pulled open the scroll and Joseph began to read and
così lui aprì il rotolo e Giuseppe iniziò a leggere. La sua mente, i suoi occhi caddero su questa parte. Una vergine concepirà e partorirà un figliolo. Il suo nome sarà chiamato Consigliere, Dio Forte, Principe della Pace, Padre dell'Eternità. E quando arrivò alla fine, la piccola signora vergine seduta accanto disse: solo un momento, Giuseppe, caro, cosa intende dire il profeta con una vergine che concepisce? Beh, Giuseppe potrebbe aver detto questo, cara, è davvero un po' troppo profondo per me, non lo comprendo, ma lo credo, è proprio quello che ha detto la Bibbia. Non so come accadrà mai, ma sappiamo questo, cara. Sappiamo che Isaia era un profeta di Geova. Perciò, essendo unto con lo Spirito Santo di Dio su di lui, non poteva profetizzare male. Perché era nato profeta e sappiamo che le sue parole sono vere. E quando disse una vergine concepirà, quello non era Isaia, era il nostro Geova. E Giove è in grado di fare tutto quello che dice che farà. E mentre ne parlavano avanti di come il suo nome sarebbe stato chiamato Consigliere, Principe della Pace, Dio Forte, Padre dell'Eternità, e il governo sarà sulle sue spalle e non ci sarà fine al suo regno. E così via, lei disse, deve essere lo stesso che il profeta Mosè ci ha promesso, il Signore tuo Dio susciterà un profeta come me, perciò deve essere il Messia. Giuseppe disse, credo che gli scribi lo interpretino così, che questo sarebbe il Messia che doveva venire. E mentre alla sera passava, il servizio della sera si avvicinava, beh, tornarono di nuovo in chiesa. Ed era il mattino dopo che lei stava andando per l'acqua, poteva sentire il martello dall'altra parte della strada, dove la sega, dove Giuseppe stava costruendo la loro casa. E quando si era alzata e aveva fatto colazione, si era messa la piccola brocca sotto il braccio e si era avviata verso il posto pubblico della città. Ora, se avessimo tempo, mi piacerebbe soffermarmi su quel pozzo per un po', ma non ne abbiamo il tempo. Così, mentre procedeva a testa bassa, pensando, non riusciva a toglierselo dalla mente, disse, quel commento che Giuseppe mi ha fatto quando l'ho fermato su quella scrittura di Isaia 9:6. E come lui mi ha detto, cara, sai, penso che tu, ho sempre pensato che tu sia la donna più bella che abbia mai visto. Ma in qualche modo, negli ultimi minuti, sei stata più bella che mai. I tuoi grandi occhi marroni brillano. E proprio quando abbiamo menzionato questa scrittura, ti hai emozionato? O cos'è avvenuto? Ebbene, si chiese, cos'è stato quando lui ha detto un figlio è nato, un figlio è dato? Mi chiedo cosa mi abbia fatto sentire, come mi sono sentita. E proprio in quel momento, mentre la piccola fanciulla stava camminando, notò qualcosa che tremolava e si guardò intorno e deve essere stato il sole, disse, che brillava contro una roccia lassù sulla collina del deserto, da qualche parte. E mentre proseguiva per la sua strada, pensando a quello che stava avvenendo e a quello di cui avevano parlato, girò l'angolo che sale al pozzo della città, dove le signore si incontrano là fuori al mattino presto e calano i loro secchi, cioè i loro vasi, più come un vaso, una brocca. Questi avevano un collo lungo, due manici, c'era un gancio che loro agganciavano sotto e un argano, calavano la brocca che era fatta d'argilla, affondava. Riavvolgevano l'acqua di nuovo su e poi se la mettevano sulla testa e camminavano proprio verso casa e forse tenendo 5-6 galloni d'acqua, abbastanza per il giorno, a meno che non stessero lavando e poi di solito andavano nei luoghi per lavare. Ora, mentre girava l'angolo, vide quella luce tremolare di nuovo e mentre guardava quando dovette passare per un piccolo punto angusto dove solo una persona poteva passare. Ecco, c'era Gabriele, l'arcangelo. Non era il sole, il S-O-L-E, che lei aveva visto riflettersi era lui che la seguiva. E la incontrò in un punto dove fece sì che lei avrebbe dovuto guardarlo. E lei guardò e lui aveva tutto un bagliore di luce intorno a sé. Spaventò la piccola vergine e senza dubbio lei afferrò la sua brocca e quei grandi occhi fissarono, guardarono l'arcangelo. Lui disse, Ave Maria, cioè fermati, tu sei favorita davanti a Dio, oh mi piace. Quella cara donna nella città più meschina che ci fosse al mondo a quel tempo conosciuta, la città più meschina, comunque in Palestina. E in quel luogo lei aveva vissuto una vita tale che Dio la scelse per una certa opera che egli avrebbe fatto. Ecco che lei lo guardò in faccia e questo la fece sostultare. Sapete, di solito è quando pensiamo a quelle cose. La Bibbia ha detto se c'è qualche lode, se c'è qualche virtù, pensate a queste cose. Penso che il motivo per cui non ne vediamo più di quanto ne vediamo, abbiamo la nostra mente su troppe altre cose. Penso che gli angeli ci apparirebbero ancora se solo tenessimo la mente su di loro. Ma pensiamo a qualcos'altro, a dove stiamo andando, a un certo programma che dobbiamo guardare o a certi acquisti che dobbiamo fare. Ma le nostre scritture ci dicono cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste altre cose vi saranno aggiunte. Ed ecco allora, quando vediamo questo che gli disse, tu sei favorita davanti a Dio. E notiamo ancora, non voglio lasciare questa scrittura, ma c'erano Cleopa e il suo amico sulla strada per Emmaus mentre procedevano nel tragitto col cuore spezzato parlando di Gesù che era stato crocifisso ed era morto. E le storie che avevano sentito di lui, che era risorto dai morti, e non ci credevano. Sulla strada, andando su, tornando, forse per andare al lavoro il lunedì mattina. Sulla strada del ritorno fu mentre stavano pensando a lui che egli apparve a loro, uscì dai cespugli e iniziò a parlare a loro proprio come un uomo comune. Disse, perché siete così abbattuti, cosa avete? Dissero, sei proprio forestiere qui? Vedete ora, questo è piuttosto difficile. Ma le persone che avevano camminato con lui e parlato con lui e camminato per tutto il giorno con lui dopo la sua risurrezione, lo stesso Gesù, e non lo riconobbero. Egli si rivelerà a chiunque si rivelerà. Oh, prego stasera che egli tolga le ombre da ogni nostro occhio. Ed entri in questo edificio e si riveli nella potenza della sua risurrezione affinché ogni persona possa vederlo, i peccatori come loro salvatori, i malati come loro guaritore. E notiamo che egli camminò con loro per tutto il giorno e poi fece come se stesse andando da qualche altra parte o proseguendo e loro lo costrinsero a entrare. Oh, mi piace questo, costringerlo a entrare. Oh, Gesù, tu sei qui nella chiesa stasera, devi andare a casa con me. Voglio portarti a casa mia, non voglio mai perdere questa sensazione della tua presenza. Lascia che io ti porti a casa ed entra e dimora con me. Non voglio mai perdere quella sensazione. Non sarebbe meraviglioso? Sapete, voglio fermarmi qui nel mio messaggio solo un momento e dire che le cose più gloriose che abbia mai visto accadere sono quando qualcosa mi ha unto. Vorrei poter rimanere sempre in quel posto. Avete letto nel libro quella sera quando il maniaco corse sul palco lassù per uccidermi a... Dove era? Portland. Tu c'eri, fratello Jack. O era... C'era il fratello Brown quando quel maniaco corse là per uccidermi. E minacciò di farlo un individuo molto grande ed enorme. E invece di odiare l'uomo lo amai. Non l'avrei avrebbe fatto, probabilmente era un uomo con una famiglia come ce l'avevo io. E non l'avrebbe fatto, era il diavolo su di lui che lo stava facendo. E quando lo amai, allora non ebbi paura di lui. L'amore scaccia la paura, e quando potete amare. Avete sentito la storia della vecchia mamma Possum che venne a casa? Amore, ci vuole amore per vincere. La volta in cui quel toro mi avrebbe ucciso là fuori nel campo, mi corse contro e non era che lo odiavo, era un guardiacaccia. Allungai la mano per prendere un fucile, l'avevo lasciato nella mia macchina e in seguito fui felice di averlo lasciato. Si avvicinò e pensai: bene, se devo morire, tanto vale che muoia di fronte a lui. Non posso scappare via da lui, non c'è niente per scansarmi. E proprio allora pensai: beh, se devo andarmene, voglio andarmene guardandolo. E quando lo feci, corse dritto da me perché voleva prendermi lo stesso. E aveva una catena presa al naso. Aveva da poco ucciso un uomo di colore qualche settimana prima di questo. Mi ero dimenticato che stavo in quel campo. Stavo per andare a pregare per un uomo malato. Mise giù il ginocchio così e toccò a terra. Ruggì ed eccolo venire. E non so perché, ma accadde qualcosa. Sempre, quando avviene una guarigione o qualsiasi cosa, c'è qualcosa che accade. Un amore entra che e toglie proprio tutto il resto di mezzo. Oh, ti dico, fratello, puoi avere tutta la teologia che vuoi, ma dammi amore ogni volta. Da quando per fede ho visto quel fiotto che le tue ferite fluenti forniscono, l'amore redentivo è stato il mio tema e lo sarà finché morrò. Amore, oh, se solo potessi vivere sempre in quell'atmosfera. E quando questo mi colpì, dissi: creatura di Dio, io sono il servitore di Dio. Sto andando a pregare per uno dei suoi figli malati. Ora sono nel tuo territorio, sono nel tuo campo qui. Non intendevo disturbarti, ma nel nome di Gesù Cristo torna indietro e sdraiati. Non ti darò fastidio. E sembrava che stesse arrivando, ecco che arrivò proprio il più forte possibile. Rimasi proprio immobile, non più spaventato di quanto lo sia ora. E quando arrivò a circa 3 piedi da me si fermò. Mi guardò, guardò così esausto da un lato e poi dall'altro. Si girò, se ne andò, si sdraiò. Gli passai vicino a 2 piedi, camminai proprio accanto a lui. L'amore vince. Accade qualcosa, avviene qualcosa. L'altra sera vi stavo raccontando di giù in Messico, quando il fratello Jack era là. Ci fu un vecchio messicano che salì sul palco, era totalmente cieco, e il povero vecchio, il suo, la loro economia è così miseramente squilibrata e non hanno niente da mangiare. Questo anziano non aveva scarpe e un vecchio cappello in mano cucito con corde. E indossava una vecchia giacca stracciata e pantaloni quasi fino alle ginocchia e con polvere dappertutto. Venne attraversando il palco con un piccolo rosario in mano, un mucchietto di grani. E si avvicinò a me dicendo qualcosa. Qualcuno lo stava guidando e mi fermai a guardarlo. Ti dico, fratello, finché non riesci a sentire la condizione di un altro uomo, non riuscirai mai ad aiutarlo. Ecco sì. Ecco perché Dio ha amato così tanto il mondo. Ne aveva il sentimento. E lo guardai, pensai: eccolo qui, probabilmente un mucchio di bambini da qualche parte che lavora per pochi pesos al giorno. E ora, dopo tutto questo, forse un altro non ha mai avuto un buon pasto in vita sua e qui in quella condizione. Ora la natura è stata così cattiva con lui, o il suo destino lo ha reso cieco, e lui era. Misi il piede di fianco a lui, pensai: io sto qui con un vestito buono e un paio di scarpe buone, e non so se lui abbia mai indossato un paio di scarpe in vita sua. Pensai: non è giusto, io ne ho un paio a casa, un altro abito a casa, quell'uomo ne ha proprio diritto quanto me. Misi il piede accanto al suo, pensai di dargli le mie scarpe prima di dire qualcosa. Beh, il suo piede era molto più grande, le sue spalle molto più larghe. Non potevo dargli la mia giacca, pensai. Dio, cosa posso fare per lui? Se il mio vecchio papà fosse vissuto, avrebbe avuto circa la sua età. Cos'era? Entrando dentro all'improvviso accadde qualcosa. Cominciai ad avvertire quella presenza d'amore, compassione per l'anziano. Lui tirò fuori i piccoli grani e iniziò a gridare: Ave Maria, Madre di Dio, benedici. Dissi: non è necessario, mettilo via. E disse al fratello Spinosa: dov'è il guaritore? Voglio stringerlo a me. E io dissi: digli solo di chinare il capo. Abbracciai l'anziano, iniziai, dissi: Signore Gesù, questo povero anziano non posso dargli le mie scarpe, non può portarle. Non posso dargli la mia giacca, ma Signore Dio, tu sei l'unico che può aiutarlo ora. Vuoi dargli qualcosa che sia detto a lui, e la vista è quello che lui brama. E appena dissi così, sentì qualcuno gridare: Gloria a Dios! Ed eccolo là, poteva vedere bene quanto me, che correva sul palco il più forte possibile. E la sera seguente c'era un mucchio di abiti, sciarpe vecchie, grembiule, giacche vecchie, stracce e cappelli ammucchiati là sopra, due o tre volte più lungo di questo qui e alto circa così. Come fecero mai a prendere quello, giusto? Non lo so. Ma cosa? Avevano visto qualcosa? O quando accade qualcosa, viene qualcosa? È così che fu con Maria quel mattino. Qualcosa deve essere avvenuto quando lei stava pensando a lui, e là lui apparve alla sua presenza. Fu la stessa cosa con Mosè, come fu con Maria. Lui disse: tu concepirai nel tuo grembo e partorirai un figlio. Ora lei sapeva che il messaggio dell'angelo era scritturale. Non importa che tipo di angelo sia che appaia, se il messaggio di quell'angelo non è scritturale, è una promessa di Dio, lasciatelo stare. C'è ogni tipo di angeli che appare, ogni cosa, e portano ogni tipo di messaggio. Se l'angelo del Signore di cui sono servitore io venisse, se quell'angelo venisse, non importa quanto somigliasse alla colonna di fuoco, quanto somigliasse alla luce, se il suo messaggio non rendesse testimonianza con questa parola, lo lascerei stare e lo lascerei essere maledetto. Deve essere in questa. Joseph Smith, sapete, vide un angelo, disse: ma esso non rese testimonianza con la parola. E Maria lo sapeva, aveva appena letto il giorno prima Isaia 9:6 che qualcosa stava per accadere, e capì allora che ciò stava arrivando. Mosè, allo stesso modo, quando aveva perso tutte le speranze con la sua teologia, si trovava in fondo al deserto a radunare le pecore dietro, e un giorno vide una palla di fuoco che stava in un pruno là dietro. E si avvicinò e si tolse le scarpe come gli era stato ordinato, e ascoltò per vedere cos'era. Ma quando vide quell'angelo che era scritturale, che disse: ho sentito le grida del mio popolo e mi sono ricordato del mio patto, sapeva che Dio aveva fatto la promessa ed era che era l'angelo che sarebbe andato con lui. Mi ricordo della mia promessa e del mio patto, ho visto le sofferenze del mio popolo e sono sceso a liberarli. Mosè sapeva che non si trattava più di lui, a causa di quell'io sono sceso a liberarli. Oh, questa è la parte buona, io sono sceso, tu sei solo un portavoce per me. Così vide che era assolutamente scritturale. E Maria vide che era assolutamente scritturale, perché il giorno prima lo aveva letto forse nel rotolo, mentre procede il nostro piccolo dramma. Vi dico, conviene leggere la parola di Dio ogni giorno ora. Gesù disse: investigate le scritture, perché in esse pensate di avere vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me. In un altro modo egli disse: se non faccio le opere del Padre mio, che dovevano essere fatte quando egli veniva, allora non credetemi, ma se faccio le opere, anche se voi non credete a me, credete alle opere, perché sono quelle che sono mandate da Dio. Stiamo aspettando un visitatore celeste in questo giorno, è una promessa di Dio. Accendi subito il tuo profondo pensiero spirituale, Chiesa, e ricorda che ora stiamo cercando un visitatore, e ce ne sono molti che lo pretendono. Ma l'unico modo in cui riconosceremo questo visitatore celeste, perché renderà testimonianza della parola, è esattamente così. Lei capì che quell'angelo veniva da Dio quando vide la sua azione. Lo guardò, doveva essere un angelo, disse: sono Gabriele che sto alla destra di Dio. Ora, quando Dio si prepara a fare qualcosa, manda sempre un messaggero. L'ha sempre fatto e lo farà sempre. Gabriele annunciò la prima venuta di Cristo. Gabriele annuncerà la seconda venuta di Cristo. E così, qualcosa di importante sta per accadere. E notiamo questo angelo quando disse Ave Maria e le disse cosa sarebbe venuto. Lei non dubitò di lui perché sapeva che era perfettamente scritturale e doveva essere così. Ora stiamo aspettando un messaggero in questi ultimi giorni. Perché Gesù disse che ci sarebbe stato, perché tutti i profeti dissero che ci sarebbe stato, Malachia disse che ci sarebbe stato, tutti i profeti hanno testimoniato. Gesù proprio all'ombra della croce parlò più della sua seconda venuta che della sua partenza, e quando vediamo che queste cose iniziano ad avvenire è meglio che andiamo a investigare la scrittura, perché gli disse che sarebbero sorti falsi cristi e falsi profeti e avrebbero mostrato segni e prodigi al punto che avrebbero sedotto gli stessi eletti se fosse possibile. Billy Graham ha detto in un messaggio qui qualche settimana fa, ha già sedotto gli stessi eletti. Non sono d'accordo con l'evangelista, non può sedurre gli stessi eletti perché sono eletti da Dio. Gesù disse che nei giorni appena prima della venuta del figlio dell'uomo sarebbe stato come fu a Sodoma. E come l'abbiamo preso prima la scorsa, in questa settimana che c'era un angelo che andò a Sodoma. Tre di loro per tre classi di persone. Una erano i sodomiti, l'altra era la chiesa tiepida, l'altra era la chiesa eletta e chiamata fuori. Abram e il suo gruppo, Lot e il suo gruppo e Sodoma e il loro gruppo. Tutti, due di loro scesero, gli evangelisti scesero a predicare a Sodoma e per portare fuori quel gruppo di persone, di credenti laggiù. Ne fece uscire solo pochi.
That the one that stayed behind to the elected church.
Ma notiamo che quello che rimase dietro alla chiesa eletta mostrò un segno, ed era Dio che lo fece. Non era un mito, non era una teofania. Una teofania non mangia. Egli mangiò la carne di vitello e mangiò della focaccia, pane di gran turco, e con sopra un po' di burro e beve il latte della mucca. Una teofania non mangia e non beve. Era Dio manifestato in carne. Lo era di certo. E cosa stava dicendo? Gesù disse come in quel giorno così sarà. Dio verrà di nuovo, entrerà nella carne del suo popolo che gli ha acquistato e santificato. E mostrerà alla sua chiesa eletta lo stesso segno che mostrò alla sua chiesa eletta in passato. Non ci fu nessun esci da lì, non ci fu nessun questo e quello. Lui ne era già uscito, Abram ne era uscito. Ma gli altri angeli stavano chiamando fuori laggiù, ma Abram era già fuori. E la chiesa, la parola stessa chiesa significa chiamata fuori. La chiesa di Dio è già chiamata fuori, è chiamata fuori. Ed egli gli diede un segno che egli era quello. E quando lo fece, girato di spalle, disse, Sara era nella tenda dietro di lui che rideva. Tramite una potenza, la stessa cosa che Gesù manifestò nella sua venuta, la manifestò sia al samaritano che al giudeo, ed è predetto che in questi ultimi giorni egli avrebbe mandato di nuovo il suo messaggero. E quel messaggero stasera non è un uomo, no signore, è lo Spirito Santo, quello è il suo messaggero. Dio nella sua chiesa che si muove mostrando i segni e i prodigi appena prima della sua apparizione. Ora ricordate, quest'angelo deve essere un angelo scritturale. Oltre a questo, veniamo avvertiti da Dio riguardo ai falsi profeti. La Bibbia ha detto, se c'è un uomo fra voi che pensa di essere un profeta o così via, e quello che dice non avviene, allora non temetelo, io non sono con lui. Ma quello che dice avviene, allora io sono con quel profeta, ascoltatelo, è vero. Quindi oggi scopriamo che quel messaggio è un vero messaggio della Bibbia. Tornare al battesimo dello Spirito Santo, tornare alla potenza di Dio, tornare di nuovo a Pentecoste. Restaurare i cuori dei padri indietro ai figli, cioè i figli indietro ai padri. Piuttosto, in questi ultimi giorni stiamo aspettando un messaggero celeste e credo che gli sia qui stasera. Amen. Credo che sia qui. Cosa fa? Rende testimonianza. Ora ascoltate amici, non prendete un sostituto, non stringete semplicemente la mano a un uomo e non mettete il vostro nome sul libro. Quello va per se stivesse va bene, io potrei aiutarvi a uscire dal bar e a entrare in un posto decente e a cercare di vivere bene. Che però non lo farà, se un uomo non è nato di nuovo non può nemmeno vedere il regno di Dio. Ora vedere significa comprendere. Ci sono molte persone che dicono di essere nate di nuovo e non possono comprendere il messaggio di Dio, non possono vedere l'angelo del Signore, i loro occhi sono accecati, fratello. Se un uomo non è nato dallo Spirito Santo, lo stesso Spirito Santo che ha scritto la parola confermerà la parola e la stessa conferma dello Spirito Santo in voi. Capite cosa intendo dire? Renderà testimonianza di se stesso. Allora il nostro spirito rende testimonianza con il suo spirito, perché il suo spirito rende testimonianza della sua parola. La parola di Dio è più affilata, più potente. Ebrei 4: di qualsiasi spada a due tagli, penetrando fino alla divisione al midollo delle ossa, un giudice dei pensieri e degli intenti del cuore. Questo è così, dice il Signore, la parola del Signore esattamente. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno, che appare nella sua Chiesa eletta. Oh, abbiamo grandi risvegli che si diffondono nella terra ovunque, chiamando fuori da Sodoma e così via. Ma nella Chiesa eletta abbiamo quella persona, Dio, lo stesso Dio che era in passato. Ce n'era solo uno e quello era nella sua Chiesa manifestandosi, essere il Signore Gesù Cristo risorto, lo stesso ieri, oggi e in eterno, scritturale. Se egli non fosse con la Scrittura, non rendesse testimonianza della Scrittura, non confermasse la sua parola, allora non gli crederei. Ma dato che lo fa, allora so che egli viene da Dio, proprio come lo sapeva Maria. Amen. Oh, come lo sapeva Mosè, o uno degli altri, se non era scritturale. Ora, indietro, nel Vecchio Testamento avevano più di un modo per scoprirlo. Se un uomo faceva un sogno, un profeta profetizzava, sapete cosa facevano con questi? Li portavano giù davanti all'Urim e Tummin, che erano appese al palo. Si crede che l'Urim e Tummin fossero quelle 12 pietre di nascita nella nascita di Aaron, cioè il pettorale, che portava la pietra di nascita di ognuno. Poi li appendeva al palo e se il profeta si alzava e profetizzava, e non importa quanto sembrasse reale, se il soprannaturale non rispondeva, una conglomerazione di luce arcobaleno intorno e queste che scintillavano così, non importa cosa dicesse il profeta, lui si sbagliava, non importa cosa sognasse il sognatore, era sbagliato, ma Dio risponde sempre in modo soprannaturale. Amen. Ora in quel sacerdozio è finito, l'Urim e Tummin sono stati tolti, ma Dio ha un altro Urim e Tummin, e questa, la parola di Dio, è l'Urim e Tummin, è la parola di Dio. Che ogni parola d'uomo sia menzogna e la mia sia vera, disse Dio. Cielo e terra passeranno, disse Gesù, ma la mia parola non passerà mai. Ora allora se uno parla e non è scritturale, non credeteci. Se parla ed è scritturale, aspettate un minuto, provatelo con l'Urim e Tummim. Allora se è soprannaturale, risponde che è la verità, allora credeteci. È così che si crede a un vero messaggio. Se la Bibbia promette qualcosa, la Bibbia dice che è così, è l'Urim e Tummim di Dio. Se il predicatore predica, predicando come ha detto la Bibbia, quello è messaggero di Dio, testimone di Dio. Allora se lo è, allora è soprannaturale, di quella parola sarà manifestata e dimostrerà di essere Dio. Dio mantiene la sua promessa. Stiamo aspettando un messaggero, quel messaggero è lo Spirito Santo. La Bibbia ha detto ancora un po' e il mondo non mi vedrà più. Gesù lo ha detto, voi però mi vedrete perché io sarò con voi fino alla fine del mondo. Le opere che faccio io le farete anche voi, più di questo farete perché io vado al Padre mio. Ora lì la parola più, nella giusta traduzione, la sto usando lì, è più, perché nella King James è detto maggiore. Chi potrebbe fare qualcosa di maggiore? Egli risuscitò i morti, fermò la natura, fece di tutto. Ma allora egli era in una persona, tutto Dio era tenuto dentro in un solo uomo, Gesù Cristo. Ma in questo tempo egli è in tutto l'universo nella sua Chiesa, facendo di più le stesse opere. Le stesse opere che faccio io le faranno anche loro, più di questo io farò perché ritorno alla colonna di fuoco che ero prima di essere fatto carne e dimorato sulla terra. Mi sono mostrato vivente tramite le stesse opere, le stesse manifestazioni che ho fatto, è esattamente così. Gesù disse quando era qui sulla terra, io vengo da Dio e ritorno a Dio, è giusto? Bene, se egli era Dio un giorno gli parlarono di ciò e gli stavano dicendo che non aveva ancora 50 anni e aveva visto Abram. Egli disse prima che Abram fosse io sono. Io sono era quella colonna di fuoco che stava nel pruno con Mosè, che era una colonna di fuoco scritturale. Quello stesso è l'io sono, non io ero, sarò. Io sono sempre, proprio lo stesso ieri, oggi e in eterno. Vediamo quando io sono è stato fatto presenza fra noi in un corpo del suo stesso figlio che creò il proprio corpo, varcò la sua forma da Dio per diventare un essere umano, per portarci indietro alla salvezza e di nuovo indietro al giardino dell'Eden. Andò oltre se stesso, stese le sue tende fra noi e mangiò come noi e dormì come noi e camminò come noi e assomigliò a noi. Divenne noi affinché noi tramite lui potessimo diventare lui coeredi con lui nel regno. Poi quando troviamo quella colonna di fuoco, quando essere con lui compì segni e prodigi ed egli confessò: non sono io che compio le opere, il Padre mio che dimora in me, egli compie le opere. Perché in verità io vi dico che il figlio non può fare niente da se stesso finché non vede farlo anche al Padre, e il figlio fa ciò che il Padre gli mostra, egli opera e io ho operato finora. Amen. Giusto. Ed egli morì, risuscitò il terzo giorno, e qualche giorno dopo questo c'era un piccolo giudeo critico con il naso adunco, con un mucchio di roba in tasca, che andava a perseguitare la Chiesa, tutti quelli che erano in questa via. Andò sulla sua strada per Damasco e fu gettato a terra, e quando alzò lo sguardo vide una grande colonna di fuoco sospesa là a dire: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Lui disse: chi sei tu, Signore? Chi è questa colonna di fuoco? Io vengo da Dio, vado a Dio, disse, io sono Gesù e ti è duro ricalcitrare contro gli stimoli. Il profeta disse che ci sarebbe stata una prima pioggia, un'ultima pioggia, e nell'ultima pioggia ci sarebbero state insieme sia la prima che l'ultima pioggia, una grande chiesa universale che si sarebbe stesa da una parte del mondo all'altra parte del mondo. Un grande messaggio, grandi segni e prodigi sarebbero stati compiuti da questa chiesa. Daniele disse che le persone che conoscono il loro Dio in quel giorno si porteranno valorosamente esattamente dove viviamo in questo giorno. Ora l'occhio meccanico della macchina fotografica mostra sopra di noi che quella colonna di fuoco è la stessa colonna di fuoco che guidò i figli di Israele. Ora essa deve fare le stesse cose che faceva quando era in lui, o non è la stessa colonna di fuoco? Ma se essa fa le stesse cose, come si può dubitarne? Essa è scritturale. Ave Maria, benedetta sei tu fra le donne, hai trovato favore presso Dio. Oh Chiesa, ave, benedetta sei tu fra la gente, perché hai trovato favore presso Dio. Hai creduto per la vita eterna e Dio ti ha dato il battesimo dello Spirito Santo, giusto? Questo messaggero sarà un vero messaggero di Dio, lo Spirito Santo, che è il messaggio di Dio. Notate, Maria, appena vide che era scritturale, non disse andrò a vedere se il dottor Jones dice che è giusto o meno. Non passò per vedere se il rabbino Kabinski pensava che fosse giusto o meno. Non ebbe niente a che fare con ciò. Sapete cosa disse? Disse: ecco la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. Perché sapeva che quella parola era la parola di Dio. Quel messaggero era il messaggero di Dio. Quell'angelo era l'angelo di Dio. Perché rimase con la parola di Dio. Amen. Ecco la serva del Signore, disse: come avverrà? Lui disse: lo Spirito Santo ti adombrerà e questa cosa sacra che ti nascerà sarà chiamata il figlio di Dio. Lei disse: eccomi, non so come accadrà, non ha importanza, tu dici che così è scritturale, ci credo, lo accetto. Lei iniziò proprio a lodare Dio, prima di sentire la vita, prima di sentire un segno di qualcosa. Non voleva più segni, aveva la sua parola e quello era tutto il necessario. Amen, mi piace. Mosè non appena entrò in contatto con Dio e vide che era scritturale, ecco che andò in Egitto. Non appena Maria entrò in contatto con l'angelo, entrò in contatto con lei piuttosto, e lei lo vide, riconobbe che era Dio perché era scritturale, lo prese in parole e andò in giro a testimoniare di qualcosa che non mostrava nemmeno una prova di essere mai esistita. Un'altra cosa, lei testimoniò di qualcosa che non era mai accaduto prima. Oh, sia lode al Signore! Lei testimoniò di qualcosa che non era mai accaduto. Una vergine non aveva mai concepito, ma aveva la parola dell'angelo, e l'angelo era scritturale, quindi sapeva che era stato promesso. E l'angelo aveva la parola del Signore, l'aveva promesso, e poiché si riteneva umile e modesta, pure Dio l'aveva scelta, così lei ne era proprio felice. E andò avanti con il proprio messaggio, dicendo a tutti che avrebbe avuto un bambino prima ancora che avesse il primo segno di un bambino. Non aspettò e non disse: ora aspetta, fammi sentire, vedere se mi sento meglio o meno. No, no, oh Dio, dacci più Marie. Vamonte, il resto del mondo hanno bisogno di Maria, così che possono prendere Dio in parola e iniziare a gioire prima che accada qualcosa. Che ne è di voi donne sulle sedie a rotelle e voi fratelli e sorelle qui con problemi di cuore e malattie di tutto? Quando la presenza del Signore è così vicina, mai, mai, sapete che la parola del Signore, il Signore l'ha promesso. Dite a fratello Branham, se scenderai a impormi le mani, non è così, siete già guariti, perché gli è stato ferito per le vostre trasgressioni, è stato fiaccato per le vostre iniquità, il castigo della vostra pace è stato su di lui e con le sue lividure siete stati guariti. È già un tempo passato, ricevetelo soltanto e iniziate a gioire. Grazie Signore, ora lo vedo, Dio benedetto, sono guarito, non mi importa cosa dica chiunque altro o come mi sento, sono guarito lo stesso. Ecco, il messaggio dell'angelo è sempre stato così, è così che Dio vuole. Cosa produsse? Il cambiamento, rendendo Dio in parola, cambiò l'intero costo naturale della vita per lei. Farà la stessa cosa per voi, certamente lo farà. Prenderà te peccatore e ti laverà bianco come neve. Renderà te critico e ti renderà uno di noi, di certo lo farà. Renderà te che sei malato e ti farà stare bene. Renderà te che sei sulla strada per l'inferno e ti cambierà, ti farà avviare in cielo. Rendetelo solo in parola e credeteci e iniziate a gioire. Il messaggero del Signore è qui, lo Spirito Santo che si muove sulle persone, ungendole. Se siete strani, volete sapere cosa succede a quelle persone? Ecco cos'è. Gioella l'ha promesso il giorno di Pentecoste, Pietro disse: questo è quello. Voglio aggiungere qualcosa a questo. Se questo non è quello, voglio mantenere questo finché non viene quello, perché sto avendo un tempo incredibilmente bello con questo. E credo che questo sia quello, lo stesso quello che era quello in quel giorno. Oh, Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Maria non aspettò, non le importò dei critici, non le importò di quello che qualcuno diceva. Aveva incontrato un angelo, aveva visto la sua voce, cioè visto la sua presenza, e riconobbe che lui le aveva detto la verità, perché era scritturale. Le aveva promesso la benedizione, andò proprio avanti, lo credette e sapeva che sarebbe accaduto. Oh, lei, c'è qualcos'altro riguardo a questo? Quando si centra qualcosa del genere, non si può rimanere fermi riguardo a questo. L'angelo le disse che sua cugina Elisabetta si trovava su nel paese collinare della Giudea, era anziana di circa 70 anni e aveva concepito e avrebbe avuto un figlio. Era già al sesto mese come mamma, naturalmente il piccolo Giovanni non aveva ancora avuto vita, ne erano un po' preoccupati. Così troviamo che Elisabetta, Zaccaria era suo marito che era un sacerdote, si trovava al tempio circa 6 mesi prima che questo accadesse. Sapete, Dio fa mettere insieme le cose tra le persone umili. Guardate Zaccaria, ora l'angelo Gabriele andò da lui, si trovava nel tempio a ministrare, e quando lo fece, bruciare incenso era la sua parte, stare all'altare. E gli capitò di guardare al lato destro dell'altare. Immagino che vi chiediate sempre perché porto le persone da questa parte e dove egli sta. Così al lato destro dell'altare là si trovava un angelo. E gli disse che dopo i giorni del suo servizio in quel luogo sarebbe andato a casa e sarebbe stato con sua moglie e lei avrebbe concepito e partorito un figlio, un bambino. E quel predicatore dubitò di quella parola. Beh, lui aveva molte volte, se doveva essere il padre del bambino, guardate Sara. Aveva degli esempi nella Bibbia, guardate Anna al Tempio, molti esempi simili, e tuttavia dubitò. Quanta differenza c'era da quell'incallito insegnante di filosofia, quanta differenza c'era in quel ministro di seminario da quella che c'era in quella piccola vergine. Lei non mise in discussione, disse ecco la serva del Signore, ecco tutto. Lei lo prese in parola e quello lo determinò, ma quest'uomo non poteva crederlo. E gli disse io sono Gabriele che sta nella presenza di Dio, la mia parola si adempirà. Sapeva di cosa stava parlando. Disse, poiché hai dubitato di me, sarai muto fino al giorno in cui il bambino nascerà. Andò a casa, sua moglie concepì e si nascose 6 mesi. Maria pensò, non è meraviglioso, ora io avrò un bambino e ecco Elisabetta mia cugina. Gesù e Giovanni erano cugini di secondo grado. Ecco ti dico, sarà meraviglioso perché lei avrà un bambino e io avrò un bambino. Non riesco proprio più a trattenerlo, andò subito a dirglielo. Andò subito verso il monte più forte che poteva. Posso proprio vedere il suo bel viso splendente, aveva circa 18 anni, immagino, e i suoi capelli neri volavano all'indietro così ed era sulla sua strada volta in questa piccola veste. E sapete, Elisabetta si era nascosta. Mi piace un po' questo. Penso che sembri così vergognoso vedere donne come qui con addosso questi pantaloncini e altro. Quando stanno per essere mamme, sembra pietoso. Che differenza! È orribile, so che non dovrei dirlo se vi offendo, perdonatemi, ma voi ascoltereste il vostro dottore e io sono vostro fratello, vedete? Così là la donna in quella condizione, ma si era nascosta, posso immaginarla seduta là dietro, sapete, in qualche modo snobbato un po' con il a lavorare a maglia qualche piccolo, cos'è? Scarpette, sapete, a prepararle tutte così, a lavorare a maglia, una copertina, ma lei temeva perché disse, ora io sono vecchia e notate l'angelo del Signore. Erano giusti, ha detto la Bibbia, lei e Zaccaria erano giusti, osservavano tutti i comandamenti di Dio. Ecco dove appaiono gli angeli, appare sempre in una famiglia giusta, da qualche parte dove Dio possa usare qualcosa con cui operare. E poi stava facendo queste scarpette, immagino ci fosse una finestrella come in Palestina a volte, non c'era luce dentro ma solo una tendina appesa, e lei sentì qualcosa, si alzò e guardò che si avvicinava e disse, sai, credo che sembri mia cugina Maria. Guarda il suo visino che splende. Beh, è cresciuta. Ho sentito che sta per sposarsi. Quindi deve essere stato che... Beh, è una giovane donna, ma è Maria. Così lei si infila alla sua piccola veste, sapete, e corre fuori per andarla incontro. E le donne in quei giorni non sono come sono ora, sapete, loro io. E correvano e si abbracciavano e si stringevano, sapete. Mi piace l'amicizia anche a voi? Io proprio detesto vedere questa piccola sciocchezza in questa versione dell'amicizia del 1960. Oh my, non ce n'è abbastanza. Ora, voi che siete meridionali qua giù non l'ho notato così tanto, ma lassù, oh my. Sono andato da mio zio qui non molto tempo fa a New York, viveva in una casa da 20 anni, e il suo vicino così accanto a lui come quella bandiera lì del Texas, e dissi, chi vive lì? Disse, non lo so. Dissi, sei caduto dalla grazia. Dissi, beh, dissi, quindi da quanto tempo vive lì? Disse, era lì quando sono venuto qui. Non sapete che il vostro vicino è morto finché non lo leggete sul giornale, è così. Niente amicizia. Qui non molto tempo fa il fratello Moore e io, il fratello Brown, andammo a trovare un ragazzo di nome David qualche anno fa qua giù in Cali, cioè in Florida, ci avevano fatto andare. E il fratello Axra, credo che fosse, mi parlò, disse, la duchessa vuole vederti. E io dissi, la chi? Disse la duchessa. Dissi, cos'è? E disse, la donna che possiede tutta questa proprietà, disse, lei è ricca. Beh, dissi, non posso vederla, ci sono troppe persone malate. Disse, ma lei è la duchessa. Dissi, questo non la rende diversa da chiunque altro. Così lui disse, beh, quando uscì, lei era la colore, quando uscì, non sono ora, Dio mi perdone, disse io. Voi pensate che stia prendendo in giro la donna? Non lo sto facendo. Ma aveva abbastanza gel sulle mani da mandare un missionario in tutto il mondo per 10 volte con il Vangelo. Come uno stava là fuori, aveva un paio di occhiali e non li portava, ma li aveva su un'asta, tenendoli fuori così, un'enorme anziana grassa, e lei venne fuori. Uscì dalla tenda e disse, beh, non ho tempo per vederla. Se mi rimane del tempo, fatemi vedere quelle persone malate là fuori, vedete. E disse, ma lei ti lascia avere il terreno. Disse, dunque, va bene, se lasciate che David abbia il terreno, lo apprezziamo. Ma lei sta bene, non c'è niente che non vada in lei. Fatemi vedere queste persone qua giù. Beh, volevano che la vedessi, così quando uscì, lei disse, lei è il dottor Brennan? Dissi, no, signora, dissi, sono il fratello Brennan. Lei disse, ora sapete che nessuno può guardare in un paio di occhiali così lontano da te. Lei guardò così e disse, dunque, dottor Brennan, dice, sono incantata. Allungai la mano e guardai quella mano, le tesi la mano per stringerle la mano. Beh, pensavo di essere un gentiluomo. Le afferrai la sua grande mano e gliela tirai giù. Dissi, la metto qua giù così, la riconoscerò la prossima volta che la vedrò. Così, oh, mi piace qualcosa che si sente. Paul Reed, l'uomo che ha scritto questo cantico che canto qui, Sol Credere, disse che una mattina lui e sua moglie stavano avendo una piccola questione familiare, litigando un po' fra loro. Disse che all'improvviso lui stava leggendo il giornale e lei disse qualcosa, Paul, vuoi darmi del denaro? Disse, non ho denaro, e andò avanti così per un po', e dopo un po' disse che lui non se n'era accorto e aveva ferito i suoi sentimenti. Lei si mise un po' seduta e disse, beh, se è così facile che i suoi sentimenti si feriscano, che rimanga seduta, sapete come faccio. Fratello, a volte immagino. E così poi lui disse a lui, lei stava sempre alla porta e lo baciava quando lui usciva. Poi lui andava al cancello, poi quando si girava salutava con la mano e lei salutava con la mano. Disse che si alzò, prese il suo cappello e disse che tenga proprio il broncio. Disse che lui andò alla porta e disse, lei sporse le labbra, la baciò, andò fino alla fine del cancello, si girò e guardò indietro. Disse che lei stava alla porta, disse che lui salutò con la mano e lei salutò con la mano. Disse che si avviò lungo la strada e disse che qualcosa iniziò a discutere con lui. Hai sbagliato, Paul. Il povero vecchio Paul è in gloria stasera, ma disse, hai sbagliato, Paul. E se le accadesse qualcosa oggi? Disse che si mise a pensare, oh mai. E se accadesse qualcosa? Non la vedresti mai più sulla terra, oh mai. Disse che si sentì peggio, peggio. Poi disse, signore, perdonami. Tornerò indietro e lo metterò a posto. Disse che corse subito indietro, aprì il cancello, spalancò la porta, guardò tutto intorno. Poteva sentire qualcosa che faceva... E disse che lei stava dietro la porta che piangeva. Disse che si allungò, non disse una parola, no, lo baciò di nuovo così indietro fino alla fine del cancello e si girò. Salutò con la mano, disse che lei salutò con la mano, proprio come aveva fatto la prima volta, ma disse che nella seconda volta c'era sentimento. Quindi penso che sia come oggi, voglio che ci sia sentimento, qualcosa che sia reale per me. Era non molto tempo fa, io e mia moglie eravamo in centro, c'era una signora che disse, com'è sorella Branham? E mi girai a guardarle e disse, ehi, quella signora ti ha parlato, tesoro. Disse, io le ho parlato. Dissi, beh, so che lei non ti ha sentita. Io non ho sentito, sono proprio qui vicino a te. Oh, disse lei, le ho sorriso. Oh, dissi. Lei disse, sai, Maria, sto per essere mamma. Oh, sì, sì, disse Maria, i suoi occhietti scintillanti, sapete, e mezzi pieni di lacrime, di gioia. Sì, sì, so tutto di questo. Sai tutto di questo? Sì, sì, so tutto di questo. Beh, ma Maria, sono preoccupata, sono a sesto mese come mamma ora, e il bambino non si è mai mosso. Ora, sapete, tutto innaturale. Circa 3 mesi sono più o meno giusti, ma questi sono 6 mesi e il piccolo Giovanni non si era ancora mosso, così lei disse, sono solo un po' preoccupata, per questo è tutto il resto. Lei disse, sì, io lo capisco, e disse, sai, anch'io sto per avere un bambino. Oh, capisco, tu e Giuseppe siete già sposati. No, non siamo sposati. Cosa, Maria, non sei sposata e stai per avere un bambino? Sì, è così. Oh, tesoro, cosa intendi dire? Beh, così come ho saputo che tu avresti avuto il bambino, l'angelo Gabriele mi ha incontrato e mi ha detto del tuo caso e ha detto che lo Spirito Santo sarebbe venuto su di me e l'ha già fatto. E il bambino che avrò sarà il figlio di Dio. E disse, lei mi ha persino detto, egli mi ha detto come chiamarlo. Disse, io chiamerò il suo nome Gesù. E posso vedere il volto di Elisabetta che si illumina, disse, da dove viene la madre del mio Signore? Perché appena il tuo saluto mi è giunto alle orecchie, il mio bambino è sussultato di gioia nel grembo. Voglio chiedervi una cosa, amici. Se la prima volta che il nome di Gesù Cristo fu mai pronunciato da labbra mortali portò in vita un bambino morto nel grembo di una madre, cosa dovrebbe fare una congregazione di Dio nata di nuovo che sostiene di essere riempita con lo Spirito Santo? Alleluia! Amen! Dovrebbe guarire il cancro, aprire gli occhi dei ciechi, liberare i feriti, riempire con lo Spirito Santo per ogni genere di cose. Quel prezioso nome del Signore Gesù, far piangere il peccatore per i suoi peccati. Oh, ma tutta la folla mi sembra come se stia nuotando intorno e intorno. Oh, cosa potrebbe fare Dio proprio ora? Il messaggero dello Spirito Santo di Dio è nell'edificio oggi. Il messaggero, lo Spirito Santo che porta pace, che riflette Gesù Cristo, la grande colonna di fuoco è sospesa su di noi. Dite, io non la vedo. Potete percepirla così, un vostro solo senso del corpo è buono quanto l'altro, quindi la vostra vista potrebbe ingannarvi più delle vostre sensazioni. Così quindi se non compie la stessa opera, allora non è lo stesso Spirito Santo. Ma se esso compie la stessa opera, allora è lo Spirito Santo, lo stesso. Amen. Lo credete? Quanti ci sono peccatori? Quanti qui dentro vorrebbero dire, vorrei assaporare queste benedizioni che sono in questa gloria della Shekinah con voi e assaporare le benedizioni di Dio. Vorresti alzare la mano? Dite, ricordati di me, fratello Branham, mentre preghi. Dio ti benedica, fratello. Dio ti benedica, fratello. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Dio ti benedica, fratello. Tu laggiù e tu e tu. È così. Un altro alza la mano, dice, fratello Branham, prega per me. Dio ti benedica, giovanotto, è molto bello. Stamattina, mentre stavo entrando per la colazione, un dolce ragazzino è venuto ad abbracciarmi. Suo padre è uno dei pastori qui dell'Assemblea di Dio, credo sia sul palco, c'era stamattina, e il ragazzino era stato chiamato da qualche parte nelle riunioni, aveva gli occhi strabici e i suoi occhietti sono dritti quanto i miei, è stato anni fa. E un altro caro fratello si è avvicinato e mi ha stretto la mano, ha detto che la sua bambina aveva un gran gozzo sulla gola quando ero giù alla chiesa di Jack Moore, e ha detto che lo Spirito Santo si è mosso e l'ha chiamata dalla platea dell'uditorio, e le ha detto che il gozzo era svanito e scomparso e se ne era andato. Eccola là. Oh my, che cos'è? Cos'è quella colonna di fuoco? È l'angelo del Signore. Cos'è l'angelo del Signore? Lo stesso che stava nel pruno ardente, lo stesso che era in Gesù Cristo, lo stesso che è in voi stasera. Amen. Lo stesso qui, lo stesso grande Signore Gesù. Ce ne sarebbe un altro prima che preghiamo che vorrebbe alzare la mano e dire, ricordati di me, fratello Branham, ricordati di me. Dio ti benedica, Signore, Dio ti benedica. Il ragazzino molto in fondo e là all'esterno, tutti in fondo, sì, ovunque siate, Dio lo sa. Ora chiniamo i capi solo un momento. E ora, sorella, vorresti suonare per me questo? Il grande medico ora è vicino. Solo un suo accordo, se vuoi, per favore, sorella. Ricordo che vicino a Fort Wayne, ero a Fort Wayne in Indiana, sono stato sul pulpito ormai da 31 anni, questo è stato circa 28 anni fa, stavo pregando per un ragazzino e si eseguiva quella musica. Il ragazzino fu guarito, saltò dalle mie braccia, un paralitico, corse giù, saltò nelle braccia di sua madre. E quando lo fece, una ragazzina Duncad stava suonando il piano e lei si alzò, quei capelli le scendevano sulle ginocchia così. Iniziò a cantare nello spirito. E l'organo, cioè il piano che stava suonando, quei tasti d'avorio continuarono proprio a muoversi. Il grande medico ora è vicino, il compassionevole Gesù. Centinaia di persone stavano a guardarlo. Qualcosa non da meno è avvenuto due domeniche fa nel mio tabernacolo, dove c'erano da 300 a 400 persone, e questa colonna di fuoco è apparsa visibile la seconda volta a Jeffersonville, la prima volta quando la ripresero giù al fiume, ed egli rimase presente per 15 minuti lasciando che tutti lo vedessero e lo guardassero. Fratello, siamo alla fine della strada. Nostro Padre Celeste, veniamo ora, Signore, a Te come una pietra vivente. Veniamo, Signore, perché crediamo che Tu sei e un remuneratore di coloro che diligentemente Ti cercano. Preghiamo per le Tue benedizioni. Preghiamo che Tu aiuti quest'uditorio stasera e quelli che hanno alzato le mani possano essere partecipi di questo grande Spirito Santo, il messaggero dell'ultimo giorno. Riverserò il mio spirito su ogni carne, l'hai promesso? Negli ultimi giorni tu hai detto che ci sarebbe stata una prima e un'ultima pioggia insieme. Questo è su un lato della terra e sull'altro lato della terra entrambi i lati. Sarebbe venuta una pioggia nei campi stranieri, in questi campi sarebbe venuta una pioggia. Quindi crediamo che quell'ora sia qui. Vediamo lo Spirito Santo manifestare le stesse cose come fece quando era qui prima. Benedici queste care persone, Padre, prego, sii tu vicino a loro, dai loro vita eterna, concedilo, Signore, li affido a te ora nel nome del Signore Gesù. Con i capi chini, preghiamo solo un po'. A sinner finding Jesus, He speaks the truth, He hearts to cheer. All breathe on His Holy Spirit. Come into your church.
Oh, soffia su di noi, Spirito Santo. Vieni nella tua chiesa, Signore Gesù, la grande stella del mattino, la colonna di fuoco. Fatti strada bruciando ogni incredulità nel cuore delle persone stasera, che possano essere come Maria, affinché possano vedere la tua presenza e sapere che sei tu. Allora le tue promesse sono ancora buone, ogni promessa. Hai promesso di fare questo. La tua promessa era che tu li avevi già guariti. Perché? Perché sei stato ferito per le loro trasgressioni e con le lividure siete stati guariti. Concedilo, Padre, a questo uditorio in attesa. Ti stiamo aspettando ora. Muoviti nel nome di Cristo, prego. Osservando solo per qualche istante, vediamo cosa verrà. Che dolce! Alziamo il capo con molta calma ora. Stavo aspettando che faceste silenzio. Quante persone qui dentro che sono malate e non hanno un biglietto di preghiera? Alzate le mani, volete che Dio vi guarisca. Una conferma è tre, credo. È giusto nella Bibbia? Se ho detto la verità, predicato la verità, allora Dio è obbligato a sostenere quella verità se è la sua verità. Ora abbiamo un mucchio di biglietti di preghiera qui dentro, non li chiameremo. Voglio solo che sappiate che non occorrono biglietti di preghiera. Chiedete ai ministri se occorrono, chiedete ai fratelli che mi accompagnano ovunque. Percorreremo la strada, io dirò, aspettate, a un altro angolo ci sarà una certa cosa, un uomo starà lì, a una certa cosa, vuole che io vada in un certo posto, in una certa cosa, andremo qui, accadrà questo. Certo, non fallisce mai, non può proprio fallire, è Dio. Ora cosa sta facendo? Sta rivendicando che egli è lo stesso. Ora non sono io, è lui. Non vedo nessuno davanti a me che conosco, a meno che non siano queste due ragazzine. Dico, credo che queste siano le due ragazze del fratello Evans. Non è giusto? Proprio qui sono le uniche che conosco. Stavo guardando proprio per vedere se potevo vedere qualcuno che conoscevo davvero, ma io gli unici che vedo, che conosco, ho visto il fratello Evans da qualche parte poco fa, ma l'ho perso. Oh sì, ecco il fratello Dauk seduto proprio qui dall'Ohio, il fratello Bill Dauk, un mio amico seduto proprio qui, e la sorella Dauk. Lì c'è la sorella Evans, ora l'ho trovata proprio dietro, bene, proprio lì dentro il fratello Evans o la sorella Evans. Dove è il fratello Welch? Seduto lì dietro, bene, in modo che sappiano chi siete tutti. Alzate la mano. Chiunque qui presente che mi conosce sa che io vi conosco. Alzi le mani, che sa che io vi conosco. Bene, bene, vedete. Ora voi che sapete che non vi conosco e siete malati, alzate la mano. Alzate la mano. Guardate soltanto e vedete dove si trova, vedete, quasi ovunque. Bene. Se Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno, la Bibbia ha detto che al principio era la parola e la parola era Dio, è giusto? E la parola fu fatta carne. E quando la parola di Dio che gli pronunciò fu fatta carne. Sapete che la stessa terra su cui siete seduti è la manifestazione della parola di Dio. È la parola di Dio manifestata. Se non lo è, da dove è venuta? Egli ha fatto il mondo da cose che non appaiono, vedete, ha strutturato insieme la terra, parlò semplicemente la parola e disse sia e ci fu. Egli è un creatore. Bene, quindi la sede su cui siete seduti è la parola di Dio. La terra su cui poggia il pavimento è la parola di Dio. Tutte queste cose vengono dalla polvere della terra, la parola di Dio, e voi stessi siete la parola di Dio, è così. Allora perché quel cuoricino lì dentro non può iniziare a togliere tutto il dubbio da questa cosa qui? Che sia! Ora, e la parola di Dio è più affilata di una spada a due tagli, penetrando fino al midollo delle ossa, e la divisione è del midollo delle ossa. E la parola di Dio che è Gesù è un giudice dei pensieri nel cuore e nella mente, giusto questo? Ora, quando la parola era qui e fatta carne e dimorava fra noi sotto forma del Figlio di Dio, Gesù Cristo, una cara donna per fede un giorno toccò la sua veste. Egli non lo sentì fisicamente, ma si girò, guardò e disse, chi mi ha toccato? Chi mi ha toccato? Persino Pietro lo rimproverò, disse, Signore, tutti ti stanno toccando. Egli disse, sì, ma io ho percepito, io, virtù è uscita da me, mi sono indebolito, la mia forza mi ha lasciato. E disse, guardò tutto intorno all'uditorio e trovò la cara donna. Le disse che la perdita di sangue che aveva, la sua fede l'aveva salvata, è giusto? Fu guarita, egli non disse mai, l'ho fatto io, lei stessa lo fece, vedete, disse, la tua fede ha salvato. Ora la Bibbia ha detto che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, e il libro di Ebrei dice che egli è il sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. E se io lo stesso ieri, oggi in eterno, se toccate quello stesso sommo sacerdote, lo stesso sommo sacerdote agirà allo stesso modo. Il modo in cui egli agì la prima volta deve agire la seconda volta. Se non lo facesse, agì male quando lo fece la prima volta. Se egli si fece conoscere come Messia dai giudei e dai samaritani, percependo i pensieri nella loro mente e dicendo loro chi erano o cos'erano e così via, così e qualcosa che avevano fatto, quanti sanno che è la verità, che è la verità della Bibbia? È così che egli fece. Ebbene, se è così che egli lo fece conoscere ai giudei e ai samaritani, deve farlo conoscere ai gentili, o lo fece conoscere male a loro? Capite cosa intendo dire? Ora, tutti quelli che credono a questo, alzate la mano, dite, credo che egli l'abbia promessa e credo. Grazie, questo l'ha fatto, vedete. Ricordate cosa disse l'angelo, se puoi far sì che le persone ti credano, vedete. Non credere a me come a lui, ma credere che egli mi abbia mandato a voi. Ora, pregate e toccate il sommo sacerdote, e se egli mi farà girare da questo palco e vi parlerà, voi lasciate, siate voi giudici se è giusto o meno, siate voi giudici se è giusto o meno. Dite solo, ora, distogliete lo sguardo da me come uomo e dite, Signore Gesù, sono nel bisogno. E non cercate di spingervi, allora non arriverete da nessuna parte. Rilassatevi soltanto, dite, lo credo, Signore, non c'è dubbio nella mia mente, l'uomo non mi conosce, sono molto lontano da lui, sono qui nell'uditorio, dietro in fondo, stando intorno al ring o da qualche parte così. Ora so che ti credo, se solo farei sì che io ti tocchi, che lui si rivolga a me, saprò che non è il fratello Branham, perché non mi conosce né sa cosa, chi sono, cosa sono fatto, cioè cosa ho fatto, cosa farò. Ma tu lo sai, quindi se solo lo farai girare, so che sei tu, allora crederò al suo messaggio, perché tu lo hai sotto controllo, vedete? Sei tu che parli tramite lui, vedete? Credereste a questo? Quanti crederebbero se potessero vederlo compiuto con i propri occhi? Vediamo, non dietro in qualche stanza buia, proprio qui, davanti al pubblico, come stava il nostro Signore.
You just pray.
Non avete, non è niente di segreto, è proprio qui fuori, è solo per i credenti. Ora pregate soltanto.
I might be mistaken, I thought it was somewhere around here, but it must not have been. I'll watch it, it's just a light.
Forse mi sono sbagliato, pensavo che essa fosse proprio qui, da qualche parte, ma non deve esserci stata. La guardo, è proprio una luce. Da questa parte hanno alzato le mani, che anche loro erano malati e non mi conoscevano. Ora egli è proprio qui, voi che vedete quelle foto e altro, pensate solo, quell'occhio meccanico della pellicola l'ha vista prima che molte persone la vedessero mai, facessero la foto. Se morirò stasera, se questo è il mio ultimo giorno sulla terra, la mia testimonianza è vera. L'occhio meccanico della macchina fotografica l'ha dimostrato 7 o 8 volte in diverse nazioni, è vero. La Chiesa lo sa in tutto il mondo. Ho detto la verità io, perché parlo di lui, ecco perché non ho paura che quello che egli risponderà che ho detto la verità, perché non sto testimoniando di me stesso, sto testimoniando di lui. Ora siate davvero riverente e credete. Dite, cosa stai aspettando, fratello Branham? Sto aspettando lui, se egli non me lo dice, io non posso farlo, ecco tutto. Occorre la vostra fede per fare qualcosa, o forse egli non è contento che lo facciamo. Allora quanti hanno biglietti di preghiera? Se voi, qualcuno ha biglietti di preghiera? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sono rimasti circa 8 biglietti di preghiera, 9. Li chiameremo su se egli non lo fa. Mi piace vederlo fatto senza biglietti di preghiera, in modo che vediate che il biglietto di preghiera non c'entra niente. Dio aiutaci stasera, ora prego che tu lo conceda. Sono venuto qui con buona fede, sono venuto qui credendo che tu l'avresti fatto. Prego che tu mi aiuti ora, dammi del tuo spirito, Signore. Concedilo, così può essere per la tua gloria, prego nel nome di Gesù. Amen.
Yes, sure it is. Thank you, Lord.
Sì, eccola, grazie, Signore. Credi che Dio ti guarirà da quell'ernia, Signora, ti sanerà.
All right. Accept it. Raise up your hand, all right.
Bene, accettalo, alza la mano. Bene. Hai un biglietto di preghiera? Non ce l'hai? Non ne hai bisogno. Non ho mai visto quella donna in vita mia. Siamo estranei, sorella cara, non ti conosco. Se è giusto, alza la mano in modo che l'uditorio possa vedere. Era quello il tuo problema? Eri seduta lì a pregare, non è così? Ora ho un contatto di te, stavi pregando Gesù, che sia io, giusto così? Agita la mano così, alza la mano, sì, va bene? Agita la mano, così vedono. Ora come faceva a sapere per cosa stava pregando e le parole che stava dicendo, vedete? Non capite, è Cristo! Qui una cara signora si è spostata, seduta lì ora. Vuoi superare quel problema al cuore, sorella? Non devi venire quassù, guarda solo da questa parte. Vuoi superare il tuo problema al cuore? Bene, alza la mano, di l'accetto. Bene, vai a casa, il tuo problema al cuore è finito. Gesù Cristo ti sana. La cara signora seduta proprio dietro di lei, hai un problema femminile. Alzati se è giusto. Bene, hai un biglietto di preghiera, tu ne hai uno? Non intendevo chiamarti. Bene, Vai a casa, sei, avevi, eri preoccupata per i tuoi occhi, anche loro vanno male, giusto? Agita la mano, non perché porti gli occhiali, ma stanno peggiorando. Bene, non lo faranno più, ora vai a casa, Gesù Cristo ti sana. Dimmi, mi fai un favore voi, perché possano sapere, dato che avevo un biglietto, quella signora seduta lì accanto a te, lei, da questa parte quassù, che è affetta lì da un gozzo, credi che Gesù Cristo ti sanerà? È un gozzo interno, ma va bene, credi, e se ne andrà via da te. Bene, ora se credi che io sia profeta di Dio, metti la mano sulla donna accanto a te che piange lì. L'angelo del Signore è su di lei. Ha problemi alla testa, se è giusto mettiti in piedi, signora, quella che ho appena chiamato dopo. Bene, alzati se è la verità, quella con il fazzoletto in mano. Bene, Gesù Cristo ti fa stare bene, vai a casa, sei guarita. Gli credete? Ora quell'angelo è scritturale? Qui in fondo, qui, lì, egli è lì, in fondo, verso in fondo. Ci sono un uomo e sua moglie, la moglie ha il diabete, l'uomo ha l'artrite. Oh, se solo potessi far loro capire. Dio, aiutami. Signor e signora Wilkerson, alzatevi in piedi, Gesù Cristo vi sana. Andate a casa e state bene, Cristo vi fa stare bene. Avete un biglietto di preghiera? Non ce l'avete? Non ne avete bisogno? Mentre siete in piedi ascoltate questo, amici. Io non vi conosco affatto, vero? Se non vi conosco, muovete le mani avanti e indietro, vedete? Non vi conosco, eravate seduti lì a pregare, giusto? Vi è successo qualcosa, giusto? Bene, e quello è il vostro problema che c'era? È così che vi chiamavate? Tutto quello che gli ha detto è giusto? Muovete la mano indietro così, se è giusto agitate la mano. Bene, ecco a voi, andate a casa, Gesù Cristo vi sana. Cosa hanno toccato? Credete che l'angelo che è davanti a noi sia l'angelo di Dio? Non sono io, non conosco quelle persone, io sto testimoniando, loro stanno testimoniando. Non ci conosciamo, quindi deve essere l'angelo del Signore. Ed egli sta facendo le stesse cose scritturali che Gesù disse che avrebbe fatto appena prima che bruciasse come Sodoma. Amen. Vediamo se crederete. Qui eccolo di nuovo, proprio qui nell'angolo. Aspettate la signora. No, ora, solo un momento. No, non è la signora che sta lì, è la signora seduta qua giù. Proprio così, una cara signora seduta qui. Ho visto una bambina, ma è una signora seduta e soffre di emorroidi. E lei, quella è la sua bambina seduta lì, soffre di asma. E così dice il Signore. Alzatevi in piedi, accettate la vostra guarigione, Gesù Cristo vi sana. Alzatevi, tutte e due. Se siamo estranei, alzate le mani e agitate le mani. Bene, vai a casa, tesoro, è tutto finito, bambina. Siate tutte sanate. Credete? Guarda qui, guarda qui, guarda qui, qui, qui. Non riesci a vederlo, fratello Jackie, guarda qui. Proprio qui, sta proprio sopra quest'uomo qui. L'uomo è affetto da un'ernia, è così. Non viene da questa città, da una città che si chiama Orange, è così. Il suo nome è Signor Sack. È giusto, signore, se ti sono strano, agita la mano avanti e indietro così. Eri seduto lì che dicevi, che sia io, signore, è giusto? Agita la mano. Oh Dio, come potete mancare di vederlo? Comando ad ogni persona malata qui presente di alzarsi in piedi e ricevere la propria guarigione nel nome di Gesù Cristo. Alzatevi, non abbiate paura, credete a Lui con tutto il cuore, nel nome di Gesù.